Bene, cominciamo a lavorare su i criteri di soluzione delle antinomie, che, come vi dicevo, sono strumenti fondamentali nel lavoro del giurista, per cui meritano particolare attenzione, anche perché le cose che studiate quest'anno non le sentirete ripetere mai più. Ogni giorno qualsiasi giurista di qualsiasi livello inciampa in un'abrogazione o in una dichiarazione di annullamento, ma le nozioni che lui ha sono quelle che si sono formate il primo anno di giurisprudenza. È per questo che io ho sempre insistito a insegnare il primo anno di giurisprudenza, perché cerco di dare, come dire, il massimo della mia esperienza a chi entra in questi studi, perché poi interrogate qualcuno dei vostri amici, parenti, nonni o bisnonni che fa l'avvocato e provate a chiedergli se sa veramente quali siano le conseguenze dell'abrogazione o dell'annullamento, e vedrete che qualche vacillamento può esserci, perché sono nozioni molto lontane. Allora, siamo partiti dalla contrapposizione tra criterio cronologico e criterio gerarchico. Si riesce a vedere quelle cose? Sì, abbastanza. Magari si potrebbe anche cercare di... Vabbè. Sono i due strumenti di base. Il sistema cronologico premia la norma più recente ed è tipico di tutti gli ordinamenti moderni in quanto ordinamenti dinamici. Noi abbiamo una certa antipatia per le cose vecchie. La rottamazione delle leggi è normale, in tutti gli ordinamenti moderni è normale. Per cui è un rinnovamento fisiologico, è un termine che non si usa nei manuali di diritto, ma vi dà l'idea di che cosa si sta parlando. È fisiologico il ricambio delle cellule di un corpo umano. Non c'è nulla di strano. È sano un ordinamento o un corpo umano che abbia la capacità di rinnovarsi. Quindi le nuove leggi, le nuove norme entrano semplicemente interrompendo la capacità di produrre effetti giuridici delle vecchie norme, l'efficacia delle vecchie norme. L'efficacia come capacità di regolare i rapporti giuridici. La vecchia legge ha regolato i rapporti giuridici fino al giorno in cui è abrogata. E resta la disciplina di quei rapporti giuridici. La nuova legge disciplinerà i nuovi rapporti giuridici futuri. Il principio di irretroattività delle leggi è l'effetto ex nunc dell'abrogazione. Fin qua mi pare che non ci siano particolari problemi. I problemi sorgono nella prassi quando il legislatore nuovo pretende di regolare i rapporti vecchi, cosa che è abbastanza usuale, per cui c'è la nuova disciplina, poi nell'ultima disposizione si dice norma transitoria, dei vecchi rapporti saranno disciplinati A, dalla vecchia legge, e questo è pacifico, B, dalla nuova legge, e questo sarebbe una lesione di un principio di irretroattività delle leggi. C, dalla norma transitoria che adesso vi enuncio e segue la norma transitoria per gli effetti vecchi, per i rapporti vecchi regolati dalla vecchia legge. Per cui c'è un principio generale che è quello della irretroattività delle leggi che porta a dire che l'abrogazione opera solo da oggi in poi, ex nunc. C'è un principio costituzionale che ci dice che le leggi operano sempre solo per il futuro se sono leggi sanzionatorie in campo penale. Introduce un nuovo reato e quel nuovo reato sarà punibile solo per comportamenti compiuti in seguito all'introduzione della legge, per cui la norma incriminatrice è sempre irretroattiva. Il principio poi è derogato, questa cosa della deroga la approfondiremo la prossima ora, è derogato dalle singole leggi che possono disporre anche una loro parziale o completa retroattività. Qui è citato l'articolo 11 delle preleggi, non vi starò a spiegare per l'ennesima volta cosa sono le preleggi.
Ti prego, muoviti.
Vabbè, non si muove. Eccolo. La legge non dispone che per l'avvenire, essa non è effetto retroattivo. Vedete? È il principio che io ho enunciato, che è espresso dall'articolo 11. Ma l'articolo 11 è disposto da un atto con forza di legge, non è un principio costituzionale. Per cui qualsiasi legge può disporre contro, può derogare a questo principio, dicendo i miei effetti invece sono retroattivi. L'unica materia in cui non può succedere è l'articolo 25, secondo comma, cioè la materia penale, come vi ho appena detto. Perché? Perché questa è una norma costituzionale. Essendo una norma costituzionale, è una norma che sta su gerarchicamente e non è soggetta ad essere abrogata dalle leggi ordinarie, perché la gerarchia non lo consente. Vedete come interferiscono i due criteri, cronologico e gerarchico. È una norma di legge, una norma di legge poco accreditata, come vi dicevo. Generalmente le preleggi sono considerate atti di ricognizione dei principi e dell'interpretazione che sono sempre esistiti, ma guarda un po', questa è una norma di legge come tale gerarchicamente superiore a tutti i regolamenti. Per cui un regolamento che dicesse io retroagisco sarebbe illegittimo perché va contro a una norma superiore. È complicato questo? Boh, no, adesso vediamo perché non è complicato. Il criterio gerarchico afferma la gerarchia delle fonti. Il criterio gerarchico lo vediamo, la gerarchia delle fonti lo vediamo espressa nell'articolo 25. È impossibile trovarlo, vai al tuo paese. Preleggi, articolo 15, le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori perché dichiarazioni espresse e così via. Parla delle leggi, non parla del criterio gerarchico, e purtroppo la slide del criterio gerarchico non ce l'ho, già l'altra volta non ce l'avevo e dovrei andarla a recuperare nel codice civile, ma non c'ho freschezza. La gerarchia delle fonti vede la Costituzione al vertice del sistema, le leggi ordinarie gradino successivo, i regolamenti al terzo livello, le consuetudini o gli usi all'ultimo livello. Questa è la gerarchia di base. Dei lavagni non esistono più, come siamo moderni. Ah sì che esistono. E l'icona della gerarchia delle fonti è esattamente questa. Una bella scaletta, Costituzione, legge, regolamento, usi. Per cui la legge che va contro la Costituzione è invalida. Così come il regolamento che vada contro la Costituzione è invalido. A questo livello opera sempre l'abrogazione, cioè il criterio cronologico, a questo livello invece, quando siamo, opera il criterio gerarchico. Ok? Il criterio gerarchico fissa il principio della prevalenza delle fonti superiori rispetto a quelle inferiori, per cui è un criterio che resiste alla erosione fisiologica dell'ordinamento, al suo modificazione continua. Ci sono norme che sono poste al riparo dall'operare del tempo. La Costituzione è del 48 e non può essere modificata con legge ordinaria perché è una fonte ordinaria, sottoposta. Se la legge ordinaria va contro la Costituzione è invalida. La validità è proprio questo, è il rispetto delle norme superiori. E essendo la invalidità di una legge, cioè la violazione del principio gerarchico, un elemento patologico, questa patologia va rimossa. Il ricambio delle cellule dell'ordinamento è fisiologico e nessuno ci discute. La violazione della struttura gerarchica dell'ordinamento è patologica, è un tumore e va rimosso chirurgicamente. E questa operazione tende a ristabilire l'ordinamento fino alla dalla produzione del tumore, cioè con effetti ex tunc. Tende a colpire i rapporti che sono sorti in base alla norma invalida. Vengono rimossi, con dei limiti che vedremo poi parlando delle sentenze della Corte Costituzionale, che sono le sentenze che dichiarano la invalidità di una legge per violazione della Costituzione, del criterio gerarchico. Ci siamo? Dall'espressione dei vostri occhi deduco tante cose, tra cui anche che tutto sommato non ci sono problemi a capire questo. Non vi dico le altre cose che deduco perché potrebbero essere imbarazzanti. Però se avete dei dubbi, ditemelo, perché io ve lo posso ripetere in 100 modi diversi. Scegliete voi quale entra nella vostra testolina, ma datemi un segnale che vorreste avere una ripetizione, ok? Problema: cosa accade se la norma superiore è successiva alla norma inferiore? Cioè, se noi abbiamo una intersecazione tra criterio gerarchico e criterio cronologico, è chiaro che se la norma inferiore è successiva alla norma superiore resta invalida. Una legge che esca oggi e vada contro la Costituzione del 48 sarebbe invalida e studieremo come viene rimossa. Ma cosa succede se oggi esce una norma costituzionale, fanno una riforma costituzionale e questa è in contrasto con le precedenti leggi? E cioè se, ragionando col criterio cronologico, noi sommiamo gli effetti del criterio gerarchico? Questo è il problema che vorrei adesso affrontare, che è un problema non così frequente, perché non possiamo ragionare di gerarchia solo parlando di leggi e Costituzione. La Costituzione fortunatamente non cambia spessissimo, ma le leggi sì, e i regolamenti anche. Nel rapporto tra legge e regolamento questo è un problema frequentissimo. Cosa accade? Cosa accade se un regolamento vecchio è in contrasto con la legge nuova, è chiaro che prevale la legge, ma prevale con l'applicazione del criterio gerarchico o con l'applicazione del criterio cronologico? C'è differenza? Eh sì, c'è differenza tra l'ex nunc e l'ex tunc. C'è differenza per tutti i rapporti insorti. Perché se la nuova legge abrogasse il vecchio regolamento, i rapporti insorti in base al vecchio regolamento resterebbero intatti. Se invece la nuova legge comporta la dichiarazione di invalidità del vecchio regolamento, tutti i rapporti insorti in base al regolamento sarebbero passibili di cadere. Capite la differenza? È ovvio che se uno va a comprarsi un panino, questo non è un problema che lo tocca. Ma se uno fa l'avvocato una volta nella vita, due volte nella vita, per gli amministrativisti assai spesso, questo è un problema cruciale da capire. Questo problema è stato affrontato dalla prima sentenza della Corte Costituzionale. È per questo che questa sentenza è particolarmente significativa. Perché ha dovuto dire che cosa succedeva della vecchia legislazione con l'arrivo della nuova Costituzione, che non era un problema da poco. In Germania tale è stato l'orrore per la legislazione nazista che tutto l'ordinamento è stato cancellato. Nessuna delle leggi preesistenti è rimasta in vita. C'è stata una rottura netta, completa dell'ordinamento, per cui la legislazione è cominciata dopo il nazismo, con la nuova Costituzione in larga parte. In Italia no. Perché no? Forse perché siamo un paese di pazzi? Può essere, simpaticamente pazzi. Da noi l'epurazione non c'è stata. L'epurazione doveva colpire sia chi era compromesso col fascismo, sia ciò che il fascismo aveva fatto, per cui funzionari, magistrati e leggi prodotte dal fascismo dovevano essere epurate. Ma siccome siamo paesi pumaroli in coppa, noi abbiamo fatto un'epurazione di quelli dicendo ma tu eri proprio fascista? No. E perché hai firmato questi atti? Dovere, c'ho famiglia, vabbè va. E l'epurazione ha colpito pochissime persone dal punto di vista, come dire, dell'organico, dei dipendenti pubblici. Ha colpito solo persone che proprio erano invischiate con il regime in maniera evidente. E che ha significato, per esempio, che buona parte della dirigenza amministrativa e buona parte della magistratura è tranquillamente transitata da saluto romano al rispetto della Costituzione, semplicemente dicendo va bene, la mia fedeltà allo Stato è fedeltà allo Stato, e se lo Stato passa a regime, prima giuravo fedeltà al re e adesso giuro fedeltà alla Repubblica. Solo alcuni irriducibili, essendo coerentemente monarchici, hanno rifiutato di giurare fedeltà, oppure hanno, insomma, nessuno gli ha chiesto di giurare niente, in realtà. C'è stato il giuramento di fedeltà al fascismo che alcuni eroici personaggi, alcuni pochi docenti universitari hanno rifiutato, tra cui uno dei miei predecessori qui in questa cattedra, rarissimo caso, e quindi sono stati espulsi dall'università, dall'insegnamento e così via. Gli altri hanno detto, vabbè, mi tocca giurare fedeltà al fascismo, tengo famiglia, e quando il fascismo è passato hanno giurato fedeltà alla Repubblica senza battere il ciglio, e la Repubblica ha detto, vabbè, dai, venite. Però questo ha significato che noi abbiamo avuto continuità delle persone. Il magistrato che ha applicato leggi razziali è stato il magistrato che poi ha dovuto applicare la nuova Costituzione. Adesso in questi giorni c'è di moda perché biologi, genetisti e letterati hanno detto che il vero problema della Costituzione italiana è eliminare nell'articolo 3 il divieto di discriminazione in base alla razza, perché la razza nell'umanità non esiste, per cui è una norma sbagliata. Certo che dal punto di vista del genetista è una norma sbagliata, dal punto di vista giuridico non lo è affatto, perché i razzisti esistono ancora, basta guardarsi intorno, e quindi la norma tutto sommato colpisce una forma di pensiero. Ma noi abbiamo avuto il Tribunale della Razza, istituito dal fascismo con le leggi razziali, che hanno cacciato fuori gli ebrei dall'università, dalla pubblica amministrazione, dai tribunali e così via, e il presidente del Tribunale della Razza è diventato qualche anno dopo uno dei massimi esperti consultati nel lavoro dell'Assemblea Costituente e poi è transitato nella Corte Costituzionale. Cattano Azzariti, che è il nonno di mio collega, il quale da tutti è stato considerato un grandissimo tecnico, per cui molto stimato come tecnico, è sempre stato considerato un ottimo tecnico, ma come vedete una persona che aveva un ruolo nel Tribunale della Razza è riuscita a superare l'epurazione, e con lui ha superato l'epurazione tutto l'ordinamento fascista, anche perché tecnicamente era fatto bene. Il codice civile era un buon testo di codificazione civile. Il codice penale faceva leggermente schifo, perché c'erano le norme palesemente incompatibili con la Costituzione, e infatti la prima sentenza riguarda appunto non il codice penale, ma il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che è l'atto che applica il codice penale. Qual è il problema che ha avuto la Corte Costituzionale? Il problema di dire che impatto potesse esercitare la nuova Costituzione, gerarchicamente superiore, sulla vecchia legislazione. E hai cominciato a farlo appena istituita nel 1956 e quindi 8 anni dopo che la Costituzione repubblicana era entrata in vigore. Nel frattempo questo problema lo hanno dovuto affrontare i giudici ordinari. Tutti giudici ordinari che venivano da un'esperienza sotto il passato regime. Alcuni di loro hanno detto la nuova Costituzione abroga la vecchia legislazione fascista. Altri hanno detto no, una cosa è criterio cronologico, un'altra cosa è un criterio gerarchico. La nuova Costituzione è superiore, ma non si applica alla vecchia legislazione, si applicherà alla legislazione futura. Il governo della Repubblica democratica, fondata sulla Costituzione, sostende questa seconda versione, cioè si costituì in giudizio, vergogna massima, che si è dimenticata, perché questo è un paese che dimentica tutto. Ha dimenticato il fascismo, ha dimenticato le leggi razziali, ha dimenticato 20 anni di disapplicazione della Costituzione in Italia, ha dimenticato anche il comportamento del governo della Repubblica, che in giudizio si costituì con l'Avvocatura dello Stato, sostenendo la tesi che la nuova Costituzione non toccava la vecchia legislazione, ma semplicemente sarebbe applicata per il futuro, sulle future leggi. E la prima sentenza della Corte Costituzionale, questo problema, che come vedete è un problema di teoria generale del diritto, ma è anche un problema di politica pesantissimo costituzionale, questo problema è stato affrontato dalla prima sentenza, da uno del 1956. La questione di legittimità costituzionale fu sollevata nel corso di vari procedimenti penali che si svolgevano a carico di persone alle quali erano imputate trasgressioni al precetto dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, guardate qual era il problema quasi ridicolo, per avere o distribuito avvisi o stampati nella pubblica strada o affisso manifesti o giornali, ovvero usato altoparlanti per comunicazione al pubblico senza autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, come è prescritto nel detto articolo, o anche nonostante il divieto espresso di tale autorità. Cioè il vecchio codice fascista, anzi le leggi d'attuazione, vietava qualsiasi forma di manifestazione di pensiero in pubblico senza previa autorizzazione della pubblica sicurezza. Per cui se volevi fare un volantino o una scritta sul muro o un comizio, dovevi essere autorizzato dalla polizia. Norma fascista, come si vede, no? Questa è proprio la repressione totale della libertà di espressione. Se voi volete fare un manifestino in cui si dice bin un cretino, a parte che lo firmerei anch'io volentieri, io potrei querellarvi, ma non lo farò mai, siete liberi di farlo. Non c'è problema, non dovete chiedere autorizzazione a nessuno, perché la libertà di stampa e di espressione e di pensiero è questa. È garantita dall'articolo 21 della Costituzione. Ci credete? Datevelo a leggere. La norma fascista invece diceva vietato, vietato senza autorizzazione. L'autorizzazione vale censura, nel senso che è un atto discrezionale della pubblica amministrazione, della polizia, in cui si vieta o si permette un certo comportamento. Oddio, dovete sapere che in questo paese dove si blattera ma non si ragiona, siamo di fronte continuamente a queste crolli di conoscenza della Costituzione. Per esempio, alcuni babbei il 22 ottobre vogliono festeggiare la marcia su Roma facendo una marcetta su Roma. Sono dei babbei, poverini, cosa volete farci? Bisogna avere pazienza, no? Che cos'è questo? Questo sarebbe un corteo, una manifestazione pubblica. C'ha delle norme che la riguardano in Costituzione? Andiamola a vedere, va. Tutto sommato, la Costituzione, ogni tanto bisogna leggerla. Ma perché faccio queste cose? Ma. La Costituzione italiana, eccola qui. Ogni tanto bisogna. L'articolo 21 riguarda la libertà di espressione. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con parole, lo scritto e un altro mezzo di diffusione. Chiaro? Questo è il principio. Poi sulla stampa ci sono delle regole, ma per la stampa, ma per la libertà di espressione del pensiero, questo è un principio di totale libertà. Ciascuno può manifestare il suo pensiero. Naturalmente, se manifestando il suo pensiero offende qualcun altro, quell'altro potrà reagire querelandolo, ma la libertà di manifestare la propria opinione è garantita. Così come è garantita la libertà di riunione. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico, quindi le marce su Roma che qualcuno vuole fare, deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. Vedete, questa è una norma che garantisce le libertà. Tu dai un preavviso da questura dicendo domani voglio fare una manifestazione contro l'insegnamento del diritto costituzionale perché è tenuto da un cretino. La questura vi dirà: senta, mi dispiace non passare sotto quel cornicione che è pericolante, incolumità pubblica, no? Regolerà il traffico dei mezzi pubblici, ma voi avete diritto di fare il vostro corteo. Eppure il ministro Minniti ha detto: io lo vieterò e ho dato disposizione al questore perché non l'autorizzi. Non c'è autorizzazione, capite? Questa è la bellezza della Costituzione, che garantisce molti diritti, ma la gente non lo sa. Il problema che affronta la Corte è invece di una norma che va in senso esattamente opposto. Prevede che ci sia autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza sulle manifestazioni del pensiero. E quindi volantini, avvisi stampati, giornali, altoparlanti e così via. Come si regola questo conflitto? Perché questo è un conflitto tra norme, no? È un'antinomia grande come una casa. Da una parte la Costituzione che dice libertà, per le manifestazioni di pensiero non c'è neanche il preavviso, tu sei libero di manifestare il tuo pensiero, e dall'altra c'è una norma molto specifica che dice libertà, un corno, autorizzazione della polizia, che è esattamente l'opposto dell'autorità. E la Corte deve affrontare questo caso e comincia smentendo la posizione assunta dal governo. L'assunto che il nuovo istituto della illegittimità costituzionale, lo mette tra virgolette perché è un nuovo istituto, ma è quello che io finora ho chiamato invalidità. È l'illegittimità costituzionale di una legge, si chiama, è il termine tecnico per dire invalidità di una legge. Si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori, non può essere accolto. Vuol dire smentita secca di questa idea che la legge superiore operi solo per il futuro. Si pone il problema se la legge superiore prevalga su quella inferiore tramite il criterio gerarchico o quello cronologico. Questo è il problema. E dice la Corte, è innegabile che il rapporto tra le leggi ordinarie e le leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali. Comunque c'è gerarchia. Non è che siccome le leggi sono venute prima resistono alla Costituzione che viene dopo. C'è un rapporto di gerarchia. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, la legge costituzionale deve prevalere sulla legge ordinaria. Criterio di gerarchia. E qui affronta un problema molto interessante. I due istituti giuridici dell'abrogazione e della illegittimità costituzionale, qua io vi ho messo il termine che ho usato finora, cioè l'invalidità e l'annullamento, ma sono la stessa cosa. Delle leggi, di legittimità costituzionale delle leggi, non sono identici fra loro, per cui l'abrogazione e l'illegittimità non sono la stessa cosa. Si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il campo dell'abrogazione, inoltre, è più ristretto in confronto di quello della illegittimità costituzionale. E i requisiti richiesti perché si abbia abrogazione per incompatibilità, secondo i principi generali, sono assai più limitati di quelli che possano consentire la dichiarazione di legittimità costituzionale di una legge. E tenete conto che questa è la prima sentenza della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale non era nota in Italia da mai, e anche fuori d'Italia non aveva precedenti. Stava lavorando la Corte tedesca, aveva lavorato a suo tempo la Corte austriaca, c'era l'esperienza americana, ma era un'altra cosa. Per cui la Corte qua sta definendo il suo stesso ruolo e quindi ha un minimo di attenzione a murare le sue competenze. Perché se la Corte avesse detto abrogazione, abrogazione, non preoccupatevi, la nuova Costituzione abroga la vecchia legislazione, chi sarebbe stato competente a dichiarare la prevalenza della Costituzione sulle leggi fasciste? Il giudice ordinario. Invece dicendo qua c'è gerarchia e ci deve essere annullamento, dichiarazione di legittimità costituzionale, questa competenza è esclusiva della Corte Costituzionale, per cui con questa operazione la Corte sta dicendo, primo, che rapporti ha la Costituzione con la precedente legislazione? Prevale sempre comunque. Secondo, attraverso quale canale si svolge questa prevalenza, che è la illegittimità costituzionale piuttosto che l'abrogazione. Terzo, chi è competente a rilevare i contrasti, i conflitti tra legge ordinaria e Corte Costituzionale, che è la Corte Costituzionale e non il giudice ordinario, come sarebbe se si parlasse di abrogazione. Per spiegare il punto, due minuti del caffè, prova a ragionare su qualcosa che avete già visto, su tipologie delle norme giuridiche. Io vi ho già distinto le norme giuridiche tra leggi, tra regole e principi, dove le regole sono costruite intorno a fattispecie, che è un comportamento descritto in astratto. C'era la slide di Homer che stringe il collo del piccolo Bart, ma il problema è che quello era un caso che rientrava nella fattispecie di omicidio o di tentato omicidio. Chiunque cagioni la morte di un uomo, fattispecie. E le regole sono costruite attorno a fattispecie, mentre i principi sono sì norme giuridiche, ma non sono costruite sotto fattispecie. La Repubblica tutela il diritto alla salute o il diritto o la libertà personale inviolabile, articolo 32 e articolo 3, oh mio Dio, 13 della Costituzione, sono principi, sono fraseggiati come principi, sono espressi come principi. È la tutela di un bene, ma non c'è una fattispecie. Questo rileva per quanto riguarda il nostro problema. Perché, riparlando di criterio cronologico del rapporto col criterio gerarchico, noi possiamo dire, e questo vi posso anche dire che forse è un inedito quasi assoluto, se la norma superiore successiva è una regola, c'è abrogazione. La fattispecie nuova sostituisce la fattispecie vecchia. Se la norma superiore e successiva è un principio, c'è illegittimità. Ci sono norme costituzionali che contengono regole? Eh sì, certo che ci sono. Vi ho già citato l'articolo 12. La bandiera della Repubblica del tricolore italiano, verde, bianco, rosso, bandiere regolari uguali, è una regola. È una fattispecie precisa. Vogliamo aggiungerci la faccia, che so io, di Berlusconi? Non si può. Neanche quella di Renzi? Non si può. Neanche quella di D'Alema? Non ci starebbe, sarebbe troppo sacrificato. Non si può perché? Per semplice fatto che è scritta una regola qui. È una regola che riguarda la sartoria, come si costruisce una bandiera, ma blocca qualsiasi altra introduzione di segni identitari. Forse anche questa è una regola. In casi eccezionali di libertà personale, cosa si fa se l'assassino gira con l'ascia insanguinata in mezzo alle vecchiette del supermercato, alla fattispecie concreta che illustra? In casi eccezionali di necessità e urgenza, l'assassino, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore dall'autorità giudiziaria, e se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Questa è una regola. Io sono un poliziotto, vedo l'assassino con l'ascia che insegue le vecchiette, cosa faccio? Ah, penso che c'ho famiglia e faccio finta di non accorgermene. B, gli dico non farlo più. C, lo arresto. L'arrestarlo è un po' più difficile. Lo arresto. Arrestare una persona è un abuso. Notate che in quelle circostanze noi tutti abbiamo l'obbligo di fermare l'assassino. E affermandolo agiamo come se fossimo pubblica sicurezza anche noi, come se fossimo poliziotti anche noi. Lo arrestiamo, cercando di evitare i colpi dell'ascia magari, ma quell'abuso deve essere sanato con queste modalità. Entro 48 ore deve essere presentato il giudice, è quello che si chiama l'habeas corpus, il giudice deve vedere il caso e deve essere convalidato entro 48 ore. Se questo non succede, è revocato e perde qualsiasi effetto. Chiaro? Questa è una regola. Questa regola è capace di abrogare regole diverse, perché se la legge avesse detto invece che 48 ore, 96 ore, quella norma sarebbe stata abrogata dalla Costituzione. Ma invece il domicilio inviolabile non abroga nulla, non può abrogare le norme del codice penale sulla intercettazione domiciliare oppure sulle perquisizioni domiciliari. Non lo può fare perché è un principio che non ha una fattispecie che contrasta con la fattispecie legislativa. La violazione di questo principio invece dà invalidità, è un'applicazione di criterio gerarchico. Caffè. E questa è una regola.